Radio Immagina.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Sara Guabello, benvenute e benvenuti al nostro Focus. Ci porta in Turchia, lo diceva Cristiano Bucchi, chiudendo il filo diretto, perché come sapete Erdogan ha vinto il ballottaggio assicurandosi così altri 5 anni di presidenza, che è la terza consecutiva. Questa è una vittoria netta, ma certo non travolgente, e apre quello che il presidente riconfermato ha chiamato il secolo della Turchia. Noi facciamo il punto di quanto succede e quali sono le conseguenze che si prospettano con Giovanna Loccatelli, giornalista, collaboratrice di diverse testate, fra cui La Stampa, profonda conoscitrice del paese. Ha scritto anche un libro, poi ne parleremo. Benvenuta a Radio Immagina.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Giovanna. Allora, ma un paese in profonda crisi economica alle prese con le conseguenze di un terremoto che sembra la metafora della fragilità e della debolezza del paese stesso, sceglie di vuotare di nuovo il presidente che l'ha portata fino a lì. Che paese è la Turchia oggi e perché vota ancora questo presidente?
Allora, questa è una domanda che si fanno in molti. Innanzitutto io sono stata, ho seguito le elezioni a Istanbul, quindi vi posso raccontare anche le atmosfere che si respirano in diversi ambienti. Comunque, per rispondere alla tua domanda, ti dico che una parte della popolazione, diciamo il popolo di Erdogan, chiamiamolo così, è un popolo che non è molto interessato alla leadership di Kılıçdaroğlu, quindi la leader dell'opposizione, oppure ai programmi politici, ma è un popolo che segue il suo, diciamo, il suo capo Erdogan. Perché? Perché c'è una fortissima connessione tra loro e lui. Voglio farvi un esempio. Quando ho seguito sul campo l'ultimo comizio di Erdogan a Kasım Pasha, che è un quartiere popolare dove lui è nato e dove ha fatto i suoi studi, che si trova a Beyoğlu, quindi nella zona, diciamo, centrale di Istanbul, nella parte europea. Ecco, quando sono andata c'era innanzitutto un'atmosfera di festa, c'erano tantissime donne, bambini, neonati, ovviamente è un popolo conservatore, molto attento alle tradizioni, molto pio. Ecco, accanto a me c'era una ragazza, avrà avuto 20 anni, che era venuta con i suoi genitori, che quando ha visto salire Erdogan sul palco si è commossa. Cioè, piangeva, era un pianto, era come se aveste visto sul palco il padre, il nonno, cioè c'era proprio un legame di familiare, come se ci fosse un legame familiare. Ecco, questo per spiegare che una parte importa, se no non si capisce tutto il quadro, una parte della popolazione, quella anatolica, ma anche quelle nelle grandi città come Istanbul, si riconosce nei valori che Erdogan ripetutamente comunque veicola quando fa i comizi. Cioè Erdogan ha diviso questo popolo, lo ha polarizzato, anzi è stato il primo a dire noi e loro, noi e loro. Quindi queste persone, quelle che per esempio erano presenti a Kasım Pasha, non voterebbero il partito repubblicano di Atatürk, perché Atatürk nella loro memoria è quello che ha tolto a loro i diritti. È quello che impediva le preghiere in lingua araba nelle moschee, era quello che non faceva portare il velo alle donne musulmane, quindi sunnite, quindi come dire, è una parte della popolazione che probabilmente ancora oggi non è pronta a votare un partito repubblicano. E questa è comunque un qualcosa che va detto, perché non è perché altrimenti si rischia di non avere la comprensione del quadro intero, perché è assolutamente vero che c'è una forte crisi economica e che le persone sono molto preoccupate. È vero che comunque Erdogan ha concentrato nelle sue mani i poteri, quindi dall'informazione alla magistratura, ai militari, però è anche vero che una parte della popolazione lo segue proprio perché si riconosce nei valori che lui veicola quotidianamente nei suoi comizi.
Insomma, c'è una connessione sentimentale forte del paese che noi vediamo poco, riusciamo a vedere, o forse ci viene raccontata forse anche un po' poco e un po' sempre da un punto di vista eurocentrico, che
esatto,
a volte non aiuta.
Questo forse è, questo un po' non aiuta, ma non perché le cose che vengono dette non siano vere. È assolutamente vero che c'è una fortissima censura, c'è una mancanza di libertà nella stampa, è vero che lui che il leader del curdo sta in prigione, cioè sono tutte cose assolutamente vere, però non sono sufficienti per spiegare la, diciamo, la popolazione e la sua interezza, anche perché la realtà, la verità è sempre più articolata e se si analizza soltanto da un punto di vista si rischia di non capire il quadro nella sua interezza, totalità.
Senti, torniamo però un attimo strettamente all'economia, perché il primo effetto all'indomani dei risultati è stato il crollo della lira turca sui mercati. Erdogan, lo ricordiamo, si era rifiutato di alzare i tassi di interesse, questo ha portato a un aumento delle esportazioni, ma è costato la svalutazione della moneta e l'aumento e la riduzione delle possibilità di spesa, appunto, della popolazione e anche la diminuzione delle riserve di valuta estera. Subito prima delle elezioni abbiamo visto ha aumentato i salari ai dipendenti pubblici, ha promesso all'indomani delle elezioni un piano straordinario di rilancio dell'economia, ma secondo te che cosa c'è, se c'è qualcosa che si può vedere e quanto sarà importante?
Guarda, l'economia è fondamentale e ti posso dire che nei giorni che sono stata a Istanbul con tutte le persone turche con cui ho parlato, tutti mi hanno detto che i prezzi si sono alzati tantissimo e fanno difficoltà veramente a sopravvivere, ma non soltanto le classi più disagiate. Ho intervistato un professore universitario e mi ha detto che non riusciva a comprare neanche una giacca magari per andare a una conferenza perché il bilancio economico mensile non glielo permetteva. Quindi questo significa che la classe media sta scivolando inesorabilmente verso la povertà e questa è una situazione che preoccupa moltissimo le persone, ovviamente, soprattutto chi non ha votato Erdogan, perché Erdogan molto probabilmente non cambierà le sue ricette politiche, le sue ricette economiche e quindi questa è una situazione che però dovrà affrontare in qualche modo, anche perché, ripeto, la popolazione, soprattutto quella, ovviamente, no, io sono stata adesso a Istanbul, quindi nelle grandi città, certo, nella grande città, nella grande metropoli, è estremamente preoccupata, ma c'è da capire che la preoccupazione non è soltanto, ripeto, delle classi più deboli, quindi degli studenti che oggettivamente devono affrontare moltissime problematiche, ma anche di chi lavora, di chi ha un'entrata fissa, ma non è un'entrata adeguata con questa situazione in cui si trovano a vivere, in cui veramente i prezzi sono molto simili a quelli europei e oggettivamente con uno stipendio normale fai molta fatica, quindi è una situazione sì che potrebbe essere esplosiva, assolutamente sì, e che non si risolve dall'oggi al domani con la vittoria di Erdogan, anzi se Erdogan non cambierà le sue politiche economiche, veramente questo è il problema principale, il problema senza dubbio.
Senti, un'altra cosa che preoccupa molto chiaramente è la sorte dei diritti. Adesso tu ieri intervistavi per la stampa lo scrittore Kaya Jensch, sì, io spero di pronunciare bene perché sono sempre incerta. Ecco, sì, che ha scritto un libro oltretutto molto interessante, è stato, sì, presentato mi sembra anche all'ultima edizione del Festival Internazionale, che parlava, sì, proprio della Turchia moderna. Fra le varie cose interessanti che ti diceva, ti parlava dell'Islam politico. Lui diceva che negli ultimi 10 anni il corpo laico dello Stato è stato completamente smantellato, sì, e sostituito da quadri di vari ordini sunniti. Allora, sì, siamo forse vicini alla Repubblica Islamica di Turchia e quanto conta quell'appoggio di quel 5% dei partiti ultraconservatori che hanno appoggiato Erdogan in questo ballottaggio?
Allora, innanzitutto c'è da dire che Erdogan ha utilizzato moltissimo in questi ultimi 20 anni la religione, l'ha molto strumentalizzata per avere sempre più consenso. Diciamo, questo è stato sicuramente uno strumento. Come tu dicevi, lo scrittore che ho intervistato, che ovviamente lui nel libro che ha pubblicato anche in Italia, racconta, ha girato molto la Turchia, cioè, lui racconta, mi ha raccontato appunto che anche nelle moschee, per farti capire l'infiltrazione della politica nella sfera più privata delle persone, avviene anche nelle moschee dove ci sono inviti diciamo a votare per l'HDP di Erdogan. In più ci sono delle reti clientelari molto forti anche di quartiere dove magari le persone che più svantaggiate vengono aiutate attraverso dei sussidi diciamo forniti dall'HDP. Quindi comunque c'è una rete di base molto forte, delle infiltrazioni molto forti. questa è sicuramente anche un'altra motivazione per cui una parte della popolazione è molto vicina ad Erdogan e al suo partito. Questa è una modalità però di agire che non è che è iniziata con la propaganda delle ultime settimane pre-voto, ma è diciamo un modo di agire, di fare politica che fa parte proprio di questi partiti islamisti. Detto ciò, il nazionalismo è invece qualcosa che diciamo accomuna la popolazione, non soltanto chi vota Erdogan, ma anche, come abbiamo visto in queste elezioni, ma questo si sapeva, diciamo è un sentimento trasversale, e questo diciamo forte nazionalismo che si è tradotto poi anche nell'odio viscerale nei confronti dei siriani è qualcosa che, ripeto, accomuna, è molto trasversale, tant'è che Kılıçdaroğlu in una campagna disperata, diciamo, perché nell'ultima campagna, nella campagna degli ultimi giorni per arrivare al ballottaggio, addirittura ha diffuso degli slogan per Istanbul dove diceva andrete a casa, andrete tutti a casa, rivolgendosi ai siriani, e quindi questo per far capire che lui, consapevole dell'importanza del voto nazionalista, ha cercato di giocare tutte le carte pur di portare a sé qualche voto in più, che poi però non gli è stato sufficiente per la vittoria. Quindi sì, assolutamente diciamo la quota ultranazionalista in Turchia è molto forte, sarà forte all'interno del Parlamento, questo è sicuro, e sarà anche diciamo Erdogan la dovrà tenere per forza in considerazione. Ma poi l'abbiamo visto anche nel discorso di vittoria di Erdogan, che comunque ancora una volta ha preso di mira i gruppi LGBT in Turchia, e quindi insomma considerati deviati proprio, certo, dall'HP, dal governo, da Erdogan. Quindi la situazione, tant'è che lo stesso Kaya Jansch, cioè lo scrittore di cui abbiamo parlato finora, anche lui mi ha detto, ecco, la mia più grande preoccupazione, io gli chiedo qual è la tua più grande preoccupazione, sono proprio queste persone. Lui dice, l'opposizione, così mi ha detto, l'opposizione deve assolutamente prendersi cura di loro. Quindi è veramente, come dire, sono che da quei prossimi anni soffriranno di più di questo terzo mandato di Erdogan.
Allora, intanto ricordiamo il titolo del libro di Kaya Jansch, che è Il leone e l'usignolo, un viaggio, sì, attraverso la Turchia moderna, è il sottotitolo. Allora, dunque, queste elezioni cadono in questo centenario della proclamazione della Repubblica Turca, in un momento in cui la Turchia si inorgoglisce di un nuovo ruolo centrale sullo scacchiere internazionale. Questa è una cosa che è stata notata da più parti, e da più parti si sottolinea che probabilmente Erdogan farà ancora di più di quello fatto finora per affermare il paese come potenza globale. Allora, il suo ruolo di mediatore in alcune circostanze è innegabile, fra Oriente e Occidente, con la Russia, la questione del grano, ma anche la sua politica di normalizzazione delle relazioni con alcuni paesi come Israele, paesi del Golfo, e anche appunto questa questione siriana, promette il rientro di 1 milione di profughi, ma questo deve passare per un accordo con Assad. Però da un'altra parte un interlocutore anche assai poco affidabile, abbiamo visto in ambito NATO. Cosa dobbiamo aspettarci secondo te su uno scenario di politica internazionale?
Molto semplice, Erdogan, la politica internazionale si basa sui suoi interessi. Questo io ho intervistato pochi giorni fa anche Gian Dundar, il quale ha detto una cosa molto chiara, semplice, che fa capire la politica estera di Erdogan. Adesso è molto vicino alla Russia perché ha i suoi interessi economici, anche di economia interna, per essere vicino alla Russia. Quando poi le situazioni, gli equilibri cambieranno, ritornerà a essere il nemico numero uno di Putin. Quindi questo per dire cosa? Che Erdogan, la politica estera di Erdogan si basa molto sulla realpolitik. Oggi sono tuo amico, domani vediamo. Dipende da come si muovono gli interessi, da come cambiano gli equilibri internazionali e anche ovviamente quelli regionali. Quindi questo l'abbiamo visto in diversi contesti, l'abbiamo visto sia sulla questione dei migranti, ma l'abbiamo visto anche sulla questione della guerra russo-ucraina, insomma, certo, della posizione ovviamente lontana di Erdogan, che nonostante la Turchia faccia parte della NATO, comunque ha posizioni diverse, anzi non solo a posizioni diverse, ma è molto fiero di averle. Non dimentichiamoci che qualche giorno prima del ballottaggio ha rilasciato un'intervista alla CNN in cui lui ha detto in maniera molto orgogliosa che non era assolutamente d'accordo con il fatto di dare sanzioni alla Russia, quindi prendendo le posizioni, distanziando la sua posizione da quella della NATO, e anzi dicendo che lui è riuscito ad avere dei risultati, l'Occidente no, perché non è in grado di avere, di gestire un rapporto equilibrato con la Russia di Putin. Quindi comunque lui sicuramente porterà avanti queste strategie in diversi campi, in diversi ambiti. E ovviamente questo terzo mandato come presidente gli darà l'opportunità di essere ancora più incisivo. Detto ciò, è anche vero che probabilmente negli anni che verranno, insomma nei prossimi anni, si dovrà anche vedere un futuro più lontano, e quindi forse si dovrà intravedere anche chi sarà il post Erdogan, perché insomma
finirà anche l'era di Erdogan.
Beh, prima o poi dovrà finire, certo. Io penso che lui comunque ci sarà già scegliendo un suo delfino, insomma, immagino che comunque, ripeto, già pure in questo ambito ci saranno degli sviluppi, diciamo, li vedremo nei prossimi 2-3 anni.
Senti Giovanna, un'altra cosa invece rispetto all'opposizione, perché l'opposizione non è mai stata così forte da costringere appunto il sultano al ballottaggio. Si sono riuniti tutti, sono arrivati al 48%, in realtà appunto il paese è spaccato e la differenza numerica di votanti è esigua. Ma secondo te questa opposizione, le opposizioni unite, ce la faranno ad essere a fare da contraltare, a mantenersi unite, a mettere in campo un'opposizione convincente? Si stanno riorganizzando?
Allora, io penso di sì, però se andiamo a vedere la mappa dei voti, il problema è che mentre le grandi città sono passate all'opposizione, l'abbiamo visto anche nelle amministrative del 2019, perché Imamoglu comunque ha vinto a Istanbul è la capitale economica del paese, quindi è fondamentale come metropoli passata all'opposizione, però l'Anatolia rimane nella sua interezza comunque un territorio, il bacino principale dei consensi di Erdogan. E questo che significa? Significa che forse bisognerebbe ripartire da lì, perché se le città che hanno subito il terremoto, se i cittadini che vivono lì hanno riconfermato Erdogan, evidentemente è proprio da quei paesi, è proprio da quelle zone che bisognerebbe come opposizione ripartire. Certo, è difficile perché comunque al di là, no, delle valutazioni che abbiamo fatto prima, quindi delle forti propaganda di Erdogan, della mancanza di libertà di stampa, c'è anche, ripeto, una questione di persone che si rispecchiano nella leadership di Erdogan, quindi quello sarà molto più difficile. Però suppongo che l'opposizione farà di tutto pur di, come dire, raggiungere l'obiettivo. Io penso che Imamoglu potrebbe, nei prossimi anni potrebbe guidare lui, certo, fermo restando che bisogna vedere se riuscirà a risolvere poi le problematiche che ha anche con la legge, insomma, quindi bisognerà vedere come si risolveranno alcuni sviluppi in corso. Però suppongo che, ripeto, l'opposizione farà di tutto, però per fare di tutto deve cercare anche di, come dire, allargare il più possibile la propria visuale, andare ben oltre Ankara, Istanbul, Izmir, e cercare di arrivare anche lì dove comunque ad oggi sembra veramente impenetrabile.
Insomma, è una dinamica che vediamo ripetersi mutatis mutandis, no? In varie forme. Qua si dice che è lo ZTL, lì evidentemente sono le grandi città, c'è un problema anche di rappresentanza, anche se poi i turchi votano in maniera massiccia.
Ma lo sai cosa? Bisogna, è importante per capire la Turchia oggi, bisogna fare l'esercizio classico nel giornalismo, è quello di cambiare il più possibile punto di vista e prospettiva. Se si cambia prospettiva, si riesce a raccontare e forse anche a capire, io parlo dal punto di vista ovviamente giornalistico, si riesce a capire un po' più il quadro. Anche perché, e qui chiudo perché poi non so il tempo a disposizione,
sì, ci
le
siamo.
Persone che stavano presenti a Kashim Pasha, che era nel quartiere appunto dove è nato Popolare, dove è nato Erdogan, a loro importa poco che c'è un giornalista che è andato in esilio o che c'è il leader curdo che sta in prigione o che queste cose interessano forse più a noi, allora non arriva, cioè non solo non arrivano, ma non sono proprio interessati a questi temi perché hanno altre affinità, sono legati ad Erdogan attraverso fili molto più stretti che vanno ben oltre,
molto più identitari, queste... certo,
esatto, assolutamente molto più identitari, e quindi bisogna raccontare anche quegli aspetti, altrimenti non si capisce, come tu giustamente la prima domanda che tutti fanno, come mai perché la Turchia è così. E bisogna raccontarla in questo modo.
E bisogna chiederselo e dare anche una risposta. Allora, noi ringraziamo Giovanna Locatelli.
Grazie
per
voi.
Averci aiutato, però prima di salutarci vi ricordo il titolo del suo libro di un paio d'anni fa, che era L'oro della Turchia, il business dell'edilizia che ha stravolto l'aspetto del paese e il suo tessuto sociale, perché anche quella è una chiave molto efficace per raccontare come siamo arrivati anche qui. Grazie mille, Giovanna.
Esatto, e le divisioni anche che ci sono all'interno della popolazione, perché le divisioni non sono soltanto sociali e culturali, ma sono anche fisiche. E mi taccio.
Allora, tutti taci, noi invitiamo i nostri ascoltatori invece a approfondire attraverso il suo libro. Grazie mille a Giovanna Locatelli.
Grazie a voi.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Sara Guabello, alla prossima, ciao!
Radio Immagina, dalla parte delle persone.